Grazie Gesù e benvenuti a tutti a questa Domenica del Signore. Grazie Gesù. Oggi parliamo di quello che abbiamo qui dentro, che si spera funzioni bene. Sapevate che il cervello è la cosa più complessa trovata non solo sulla Terra, ma in tutto l'universo? E noi l'abbiamo qui dentro, questo prodigio che non ha pari in tutto l'universo. Tempo fa ho parlato dell'esistenza di una dimensione spirituale dell'uomo, cioè dell'anima, vi ricordate tempo fa? Mentre l'evoluzionismo sostiene, siccome è completamente materialistico, sostiene che i fenomeni psichici siano puramente materiali, cioè prodotti dal corpo fisico, tipo gli ormoni, il sistema nervoso, eccetera. Ho trovato una testimonianza sbalorditiva dell'esistenza dell'anima immateriale. Anzi, non tanto la testimonianza che coincide con moltissime altre, ma la persona che la racconta, perché si tratta di un neurochirurgo dell'Università di Harvard, Eben Alexander, specialista del cervello, e essendo medico durante gli anni aveva sentito tanti racconti di vita oltre la morte da persone che poi erano state rianimate, ma per lui erano solo frutto di fantasia. Se il cervello non funzionava, non ci poteva essere coscienza, cioè non ci poteva essere uno stato cosciente della persona. Era come un computer, stacchi la spina e il computer si spegne. Senza funzioni cerebrali non ci poteva essere coscienza, secondo lui, perché era proprio il cervello che creava la coscienza. E cosa succede? Nel 2008 Eben Alexander viene colpito da una rara malattia che causa la cessazione delle funzioni della neocorteccia del suo cervello, cioè praticamente morte cerebrale. Dopo è venuto fuori, però in quel momento il cervello era fermo. Nel momento in cui succede questo, lui si trova in un nuovo mondo bellissimo. Quando cerca di trovare le parole per descrivere questo ambiente dopo, dice splendente, vibrante, statico, stupefacente, ma dice che potrebbe elencare centinaia di aggettivi per cercare di esprimere le caratteristiche del posto, ma sarebbero tutti mancanti. Come tantissimi altri che sono tornati indietro di là, asserisce che la nostra coscienza nell'aldilà, senza il nostro cervello terreno, è estremamente più reale, più capace della nostra coscienza terrena. I sensi, le capacità mentali e psichiche vengono potenziate al massimo. La realtà, come la percepiamo noi qui sulla Terra, sembra sfocata, nebulosa, un po' come se fosse un sogno in confronto a quell'altra realtà. Quindi non soltanto Eben Alexander ha potuto constatare che c'è coscienza senza il funzionamento del cervello, ma che questa coscienza è perfino enormemente maggiore della coscienza percepita attraverso la funzione cerebrale fisica. Pensate che sorpresa che è stato per lui. E per noi è una bella testimonianza, perché viene veramente da una persona che il cervello lo conosce. Questo fatto che tutti tornati indietro di là testimoniano che la realtà di là è molto più reale di quello che noi riteniamo la realtà qui sulla Terra è molto importante anche per noi credenti. Perché? perché questo ci può dare un'idea del fatto che la fede può essere più reale dei fatti. Perché questo? I fatti sono realtà di questa terra, la fede può arrivare alla realtà di lassù, la fede può portare la realtà del cielo sulla terra, come in cielo, così in terra. Qui c'è da meditare, perché è un fatto veramente particolare. Signore Gesù, noi sappiamo che la tua promessa per noi è una realtà futura così sbalorditiva che non è possibile descriverlo con le parole della terra. Quello che occhio umano non ha mai visto e l'orecchio umano non ha mai sentito, quello tu hai preparato per coloro che ti amano. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Buongiorno a tutti, Adrian vieni pure. Abbiamo alcuni fratelli che vogliono raccontare qualcosa e mentre salgono forse già immaginate di cosa parleranno. Chi è che lo immagina? Alzi la mano. Bene, non tutti però. Di cosa ci parlate, Marco?
Allora, vogliamo parlare un po' di questa iniziativa che è partita a settembre. E ci saranno le ultime due date che faremo a dicembre, il 7 e il 15, però volevamo parlare un po' di queste testimonianze che abbiamo ricevuto, abbiamo visto, insomma, che ci danno coraggio, diciamo, e ci rendono felici anche. E allora io parlo della nostra testimonianza perché, allora, io sono contento per noi, per questo gruppo di cui faccio parte, e perché proviamo gioia nell'andar fuori a parlare del Signore. Quindi io sono sincero, un po' sono emozionato a parlare davanti a voi, Chiesa, anche se vi voglio tutti bene, però ho più peso parlare così che quando vado fuori non ho peso. Quindi io ringrazio il Signore perché è una cosa che viene dal Signore. E penso che posso parlare anche per loro, adesso diranno anche loro dopo. Questa cosa non ci dà peso, non ci dà, e ci rende gioiosi, perché anche da una testimonianza, adesso qui c'è Aldi, lo potrà dire anche lui dopo, c'è stata una volta, nelle prime volte che andavamo fuori, ed è successo anche a me, praticamente ho provato gioia nel parlare del Signore, ho ricevuto quando trovavo persone che mi ascoltavano, e ho portato anche la gioia dopo a casa, sono andato fuori con la gioia, e questa cosa mi ha incoraggiato, diciamo, ed è una cosa bella, insomma. Quindi siamo un bel gruppo affiatato, ci stiamo comportando, secondo me, come c'è scritto nella parola, perché quando abbiamo qualcosa, insomma, ne parliamo, e poi anche la cosa di incontrarci, di frequentarci e avere a cuore questa iniziativa, ecco. Poi volevo, visto che sono qua, ne approfitto, allora, nelle prime volte che siamo usciti, diciamo, c'è una famiglia, adesso non voglio che venga qua, però bisogna, per dar gloria al Signore, bisogna dirlo. Ho parlato, ho conosciuto una ragazza che, tra l'altro, una cosa un po', non dico strana, anzi, ringrazio il Signore, proprio quella mattina lei, essendo di Rubiera, era venuta a Modena, è colombiana, ha vissuto degli anni anche in Argentina, però adesso vive a Rubiera, e stava cercando appunto quella mattina una chiesa non cattolica, da poter andare e frequentare e, insomma, continuare questa sua cammino di fede. E mi sono imbattuto lì, insomma. Allora gli ho parlato del Signore, gli ho dato gli opuscoli e lei è un po' che viene, e vi potete alzare per cortesia. Si chiama Gioanna e la mamma Gloria, e hanno un figlio che si chiama Bautista ed è iscritto di là con la Gemma, Quindi è una cosa bella questa, che questa famiglia continua. È una ragazza di una, ha molta fede quella ragazza lì, è una ragazza veramente che tra l'altro frequenta la Casa Viva dell'Ornella. È vero, mi confermi? Ok, essendo di Rubiera. Ah, parlo troppo, no, ok. Ah, scusate, no, volevo finire le testimonianze. C'è un'altra famiglia che non è venuta, che sempre ho parlato del Signore, non è venuta, non lo so, si chiama Carmen, anche lei ha un figlio che ha iscritto alla Gemma, però non so se è in sala, non la vedo, quindi non c'è. Comunque anche lei era venuta, grazie Signore. C'è un'altra signora di Brescia che segue il culto e ci seguirà, ci sta, secondo me ci sta seguendo stamattina, che si chiama Sara, e un altro ragazzo che mi aveva scritto, io perché io cerco di avere i contatti, no, con queste persone, perché bisogna un attimo incoraggiarli perché vengano in chiesa. Stringo, non ho il dono della sintesi, io lo so, lo dico, mi chiedo scusa, però bisogna che dica ste cose, insomma. E questo ragazzo mi aveva detto che sarebbe venuto, però è di Lesignana, ha un problema probabilmente, non ha un problema, non ha la macchina e probabilmente non questa mattina, sì, non lo vedo, ma anche lui verrà, confido che verrà, insomma. E queste sono le mie testimonianze, quindi ringrazio il Signore, grazie, grazie, grazie mille.
Buongiorno a tutti, penso che mi conoscete. Allora, vediamo il miracolo dal vivo del Signore, da uno che tremava a parlare davanti a tutti. Abbiamo visto che parla in abbondanza e grazie al Signore perché fa a crollare i muri che ci impediscono di essere liberi in Cristo. Bene, io sarò, diciamo, un po' breve. Sicuramente sono tante testimonianze, ma non solo noi, ma tutto il gruppo che va a evangelizzare in centro, sono innumerevoli le testimonianze. Il Signore veramente ci ha sorpreso. Io voglio riprendere una predica che ha fatto Giorgio non tanto tempo fa, qualche mese fa, che ha detto che è l'ora che la Chiesa esca fuori. Voglio portare questo. E in questa chiamata, fratelli e sorelle, nessuno è escluso. Tutti abbiamo la capacità di andare a proclamare Cristo nelle piazze, perché un giorno è stato fatto anche con me. E io, grazie al Signore, grazie a quella persona che è venuta a parlarmi di Cristo, sono oggi qui. E non posso trattenere una cosa così grande solo per me, solo per noi. È bello stare insieme, ma è anche bello andare a vedere in realtà quello che Cristo vuole fare fuori di qui. Voglio solo condividere questa cosa qui. Il Signore, dice la parola, si spogliò della sua gloria, si umiliò e diventò uomo. E non parliamo di Aldi, non parliamo di Marco, parliamo di Dio vivente, che ogni cosa è stata creata in sua vista, però l'ha fatto per noi. E quel sacrificio lì non è vano, quella croce lì non è vana, quel Spirito Santo che è sceso non è vano, perciò vive in noi e noi siamo chiamati oggi di andare a proclamare questa verità e dire: gente, scappate dall'inferno, venite sotto le ali di Cristo, perché c'è salvezza anche per voi, c'è spazio anche per voi, c'è gioia, c'è pace, c'è vita eterna in Cristo Gesù. E questo siamo chiamati a farle tutti noi. Perciò oggi invito chi vuole partecipare in questa evangelizzazione, e ne abbiamo visto l'ultima volta quando abbiamo avuto dei ospiti che siamo andati in centro, siete stati tutti perfetti. È stata anche qualche sorpresa. Penso che più avanti le persone le diranno. Io voglio rendere gloria al Signore per questa opera, per questa porta che ha aperto a Modena, nel nome di Gesù.
Ho il compito di tagliare un po', è brutto, però ci saranno altre occasioni per dare altri dettagli. Però abbiamo voluto chiamare anche Adrian, perché si è unito anche lui al gruppo e ci piacerebbe sapere anche lui che cosa da raccontare. Adrian, con la tua esperienza di ragazzo molto giovane, cosa hai vissuto, perché sei contento di andare lì? Bene.
Salve a tutti.
Facciamo un applauso.
Non sono molto bravo a parole, però sono consapevole che Dio mi ha dato il dono dell'arte per esprimermi in quel modo là. E quando mi avevano detto di creare quei segnalibri, io ho subito accettato, perché volevo in un qualche modo raccontare la mia relazione con Cristo, che ho potuto percepire al massimo verso il mese di marzo, che stavo vivendo un momento molto brutto, ma incontrando Cristo ho veramente percepito tantissimo amore e ne sono veramente grato. E volevo raccontare questo. E quando hanno stampato i segnalibri e li avevano iniziati a distribuire durante le sessioni di evangelizzazione, mi raccontavano che stavano andando a Aruba, che vedevano che molta gente li accettava ed ero estremamente felice che questa mia storia stava raggiungendo molte persone e volevo vederle queste persone e quindi avevo chiesto se potevo partecipare anch'io a questa evangelizzazione e penso sia stata la scelta migliore che potessi mai fare, perché quando distribuivo volantini e segnalibri vedevo la gioia nelle persone. Certo, c'erano anche persone che non gliene fregava nulla, ma quelle poche persone che l'accettavano con un sorriso o che si fermavano a chiacchierare del Signore, questo mi rendeva molto felice. E da lì volevo anche continuare questa missione. Non volevo fermarmi soltanto ai fine settimana o a quei pochi incontri che facevamo. Quindi mi prendevo dei segnalibri e me li portavo a scuola. E avevo iniziato a distribuirli ai miei amici e anche ai miei professori. E quando li distribuivo ai miei professori vedevo veramente felici di ricevere un segnalibro così. E uno di loro mi aveva detto che era anche commosso di averlo ricevuto e un altro mi diceva che era così bello che sua moglie gliel'aveva preso e quindi ne voleva un altro per sé. Sì, avevo tantissima gioia nel ricevere questi segnalibri e nel leggere questi versetti ed ero veramente felice. Grazie Signore.
Amen. Grazie Gesù. Alziamoci solo per benedire per mettere la mano insieme a Gesù su questo gruppo, su questa iniziativa. Signore, te la ridiamo. E ti chiediamo di custodirla tu, Signore, di ungerla, di dare sapienza a questi fratelli e a tutti gli altri che non sono qui sul palco, ma ce ne sono altri che sono in questa sala e forse anche non in questa sala, che si uniscono, e tutti quelli che tu vorrai unire a questo gruppo, Signore, di ogni età. Ci sono più giovani e meno giovani, Signore, unisci quelli che ti piacciono e ungili grandemente, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
vittoria del tuo Dio.
Gloria al Signore, gloria al nostro Dio. Questa è la vittoria, siete vittoriosi, avete vinto, anche se non lo sapete. Se lo credete però, lo proclamate. Se lo proclamate, lo vivete. Se non lo proclamate, non lo vivete. Alleluia, gloria al Signore, alleluia. Ho una parola di conoscenza. In questa sala ci sono persone che hanno problemi perché hanno dei figli o dei parenti a casa che non stanno bene. Chi sono queste persone? Alzate il braccio. Dovrebbero essere almeno 4. 1, 2, 3. Manca 1, 4, ok, ci siamo. Allora alzatevi in piedi, preghiamo per voi, pregate anche voi. Nel nome di Gesù distruggiamo ogni maledizione che sia venuta nella vostra casa, su di voi, ogni condizione negativa che sia venuta sui vostri parenti, i vostri figli. Nel nome di Gesù le distruggiamo e comandiamo che vadano via da voi, per l'amore che Gesù ha per ognuno di voi e per le persone care per cui voi pregate. Nel nome di Gesù siate liberati da questo peso, siate liberati da queste condizioni, nel nome di Gesù Cristo. dite nel nome di Gesù, io ricevo l'amore di Cristo, la vittoria di Cristo. Gesù ha vinto i miei problemi, Gesù ha vinto i problemi dei miei cari. Gesù è il mio Signore e io ti nomino Signore anche della mia famiglia, delle persone care, perché siano guarite, siano benedette, siano liberate da ogni attacco del nemico. Adesso, nel nome di Gesù. Amen. Lodiamo il Signore. Grazie Gesù. Gloria al Signore. Amen, amen, amen. Alleluia. E voglio parlare del popolo che arriva dopo aver passato sotto il popolo ebraico, dopo che arriva alla terra promessa, dopo aver passato tremende condizioni sia sotto al faraone, sottomessi al faraone, e dopo anche per poter raggiungere la terra promessa. E voglio parlarvi delle 12 spie che, quando sono arrivati, Mosè ha preso da ogni tribù, e queste 12 spie partono e vanno a visitare, vanno ad esplorare la terra promessa. E Dio ha detto loro, ha detto al popolo di Israele, che la terra promessa era la terra dove scorre latte e miele, cioè una terra magnifica, una terra sognata per chi aveva camminato nel deserto per tanto tempo, tanti anni. Finalmente erano giunti a questa terra promessa, finalmente potevano prendere possesso del luogo che il Signore aveva destinato loro. Le 12 spie, i 12 che sono stati scelti da Mosè, partono e vanno a vedere quello che c'è e incontrano delle condizioni che sono per loro condizioni difficili, condizioni traumatiche, e dicono che ci sono città fortificate che loro non riusciranno a prenderle. Quando tornano fanno un racconto completamente diverso da quello che si erano attesi, che Mosè aveva atteso, perché doveva ricevere un rendiconto piacevole, un rendiconto di dire: è una terra bellissima, è un posto meraviglioso, sì, ci sono, ma ce la faremo. Invece loro hanno visto che c'erano i giganti e loro sembravano locuste agli occhi dei giganti. Quindi sono state scambiate le condizioni. Questi esploratori che dovevano invadere la terra con l'esercito di Israele e col popolo di Israele che era lì, si sono trovati invece in una confusione. Il diavolo li ha soggiogati, mostrando loro delle cose che li mettevano in condizioni di non poter agire come si era pensato. Però insieme a questi esploratori ce n'erano altri due che erano separati da questi esploratori, erano Caleb e Giosuè. Caleb e Giosuè sono andati invece guidati dallo Spirito di Dio. Caleb e Giosuè, quando gli esploratori che sono tornati, i 12, hanno raccontato che avevano delle città, che il popolo che abitava lì, avevano delle città con roccaforti che loro non avrebbero mai potuto prendere, che c'erano i giganti e loro sembravano delle locuste, che il terreno erano valli ripide che inghiottivano. Tutto questo era negativo. E quando il popolo ha udito il racconto delle spie, invece di essere naturalmente un racconto esaltante, un racconto eccitante, che caricava i cuori delle persone per andare a combattere, a prendere il territorio, si sono trovati con una condizione completamente diversa, e il popolo si è messo a mormorare, il popolo si è messo contro Mosè. cosa incredibile, cosa stranissima. Ma Dio aveva, naturalmente, conosceva già queste cose. Gli unici due che erano in linea con la parola di Dio, con quello che Dio aveva promesso, erano appunto Giosuè e Caleb. E loro dissero: no, non è vero, noi siamo in grado di prendere il territorio, noi siamo in grado di vincere queste popolazioni che sono qui, noi siamo in grado di impossessarci di questo e di quest'altro. E naturalmente avevano anche pensato: i nostri figli cadranno prigionieri di questi, uccideranno noi e i figli saranno prigionieri per tutta la loro vita, eccetera, eccetera. Era veramente girata tutta la faccenda come se fosse un disastro quel territorio, dopo tanto tempo di attraversamento del deserto, di condizioni difficili. Erano arrivati alla terra promessa e invece di essere una terra promessa diventava una terra ingrata, contraria. Come mai questo? Come mai non hanno visto, non hanno potuto spiegare le cose come Dio aveva raccomandato loro? È semplice. Anche adesso noi abbiamo, ma questo no, lo dirò dopo, anche adesso ci sono persone che sono in cammino, che sono qui su questa terra e sperano, cercano di trovare delle cose, ma non le trovano. E il perché è lo stesso motivo che ha coinvolto queste spie, che ha coinvolto questi esploratori. Esploravano con la mente umana, esploravano con un cuore che non era guidato dallo Spirito, con un cuore che non era illuminato dal regno di Dio. Erano sopraffatti dalle evidenze che erano davanti a loro, non alzavano gli occhi al Signore, non erano in grado di manifestare quello che Dio aveva detto loro, perché non cercavano Dio nel loro cuore, non si opponevano alle cose che vedevano secondo i pensieri dell'uomo. Avrebbero dovuto richiedere al Signore: come mai siamo venuti fin qui? Ci hai detto che era un posto così, perché non lo vediamo così? Nonostante avessero per esempio portato un tralcio d'uva che doveva essere messo su una stanga e due persone portavano questo tralcio. Quindi figuratevi, avevano la presenza di una cosa che esercitava una condizione completamente diversa, ma loro non se ne avvedevano, non riuscivano ad entrare in questa situazione e si trovavano a mormorare. E quando sono tornati, tutta la popolazione mormorava per quello che loro avevano raccontato. Ma Giosuè e Caleb si sono alzati e hanno detto: no, non è vero. Noi possiamo conquistare questa terra, possiamo sconfiggere le persone che ci sono sopra e i giganti, li uccidiamo. Quindi 2 persone contro 12. E Dio ha detto, non voleva, addirittura voleva sterminarli. Difatti le 12 spie sono state uccise lì quando sono tornate, dopo che Dio aveva detto a Mosè: adesso prendi di nuovo il popolo, portalo di nuovo nel deserto. Perché? Perché non hanno creduto. Non hanno creduto in me. Hanno creduto a una loro volontà che è stata distrutta da pensieri. Da chi venivano questi pensieri? Provate a immaginare. Da chi veniva questo buio? Da chi veniva questo... In questa incredulità, dopo che il Signore aveva fatto delle promesse, dopo che li aveva liberati dal Mar Rosso, dopo che li aveva liberati dagli egiziani nel Mar Rosso, dopo che li aveva liberati da tanti altri punti dove loro potevano soccombere, il Signore invece li aveva portati fin lì. E questo era l'ultimo stadio in cui loro avrebbero dovuto credere al Signore, nonostante, come Giosuè e Caleb. Questo racconto è così importante perché sta succedendo la stessa cosa con i cristiani di oggi. Bisogna stare attenti, perché se siamo cristiani dobbiamo affrontare i giganti, dobbiamo affrontare le condizioni negative, dobbiamo affrontare le cose che non vanno. Le abbiamo vinte. Noi le abbiamo vinte. Noi siamo vincitori in Cristo. Non noi, noi in Cristo, Cristo in noi. E se noi confidiamo nel Signore, non ci lasceremo tormentare, non ci lasceremo prendere in giro, non ci lasceremo portare di qua e di là come se Dio non esistesse. Dio è il tuo Dio. Dio è la persona che ha voluto dare la terra promessa al suo popolo. Noi non siamo una tribù di Israele, noi siamo una tribù dell'Eterno, noi siamo una tribù di Cristo. Israele è il popolo di Dio, non possiamo dire altro. Ma noi non manchiamo della comunione del Signore, anche se non siamo in Israele. Tutti quelli che si convertono appartengono a Cristo. Gesù non è morto solo per un popolo come il popolo di Israele, è morto per tutti coloro che desiderano incontrare il Signore. Noi desideriamo stare con te, Signore. Noi desideriamo mostrare l'amore che tu hai per noi. E quindi cosa fa la Chiesa? La Chiesa è il posto dove Dio vuole abitare. Questo è il posto della terra promessa, ma non è un luogo, è una condizione. È una condizione spirituale, è qualcosa che è dentro di te. È qualcosa che tu coltivi lodando il Signore, che tu coltivi ascoltando Lui, che tu coltivi con la Sua parola. Tu semini la parola e la parola porterà oro, e la parola porterà argento, e la parola porterà valore. I nostri valori sono più grandi dei valori della terra. I nostri valori sono eterni. La parola eternità sconfigge ogni altra parola. Non c'è una parola che abbia il senso dell'eternità. E solo Cristo può darti il senso dell'eternità nella giusta direzione. Perché se tu, lo sapete tutti, ci sono due ascensori, ce n'è uno che va giù e ce n'è uno che va su. Ad un certo punto, quando noi inizieremo per entrare nell'eternità, bisogna vedere in quale eternità tu vuoi entrare. Tu devi andare su con l'ascensore. Permettetemi di fare un esempio così. Perché Dio è in alto, non è in basso. Dio è il tuo re, è il tuo Signore, e ti guarda dall'alto e ti custodisce dall'alto e ti tiene stretto a Lui, anche se non lo vedi, anche se succede qualcosa. Dio ha messo alla prova il suo popolo. Dio poteva in qualche modo distruggere quelle persone che erano lì su quella terra, poteva distruggerle Lui, ma non l'ha fatto, perché avrebbe usato il suo popolo per conquistare, e loro avrebbero applaudito al loro Dio per essere intervenuto e per aver dato loro la forza. E la stessa cosa succede con noi. Se qui ci sono persone che hanno dei problemi, se sei arrivato a visitare una terra promessa che ti sembrava una cosa e adesso ne trovi un'altra, non ti scoraggiare, non ti preoccupare, perché Dio è con te se tu stai con Lui. Dillo: io sto con te, Signore.
e con te ho vinto ogni problema, con te ho vinto ogni difficoltà, con te ho vinto ogni condizione negativa. Io sono tuo Signore e tu sei mio. Chi potrà combattere contro un alleato di Dio? Chi potrà vincere il mio alleato? Nessuno. Il diavolo, che vuole sconfiggere le persone per portarle all'inferno, ha perso. È costretto ad ingannare, è costretto a fare, ma sa già che ha perso. Noi abbiamo vinto. Pur rimanendo in terra, siamo ancora vincitori. E perché? Perché dobbiamo essere vincitori? Perché dobbiamo portare altri al Signore. Abbiamo sentito questa piccola, breve più che piccola, testimonianza meravigliosa, una meraviglia. Persone che vanno a parlare del Signore a chi passa per la strada. Ma chi ha un cibo così importante come una parola detta dal cuore di un figlio di Dio, di una figlia di Dio, a chi magari ha bisogno di qualcosa, ha bisogno di tutto in questa vita? Può avere la ricchezza umana, ma se non hai la ricchezza di Dio, la ricchezza umana non basta. Non ti possiede, cioè ti possiede, ma non possiede il tuo cuore così da portarti dove Dio ti vuole. I nostri desideri sono rivolti al Signore. Le nostre condizioni sono dettate dal Signore. E il Signore ci mette alla prova, come ha messo alla prova queste 12 spie. Ma noi non siamo come le 12 spie, siamo come Giosuè e Caleb. Alleluia, alleluia, gloria a Dio, gloria al Signore. Non abbiamo paura, perché la paura viene dal diavolo, la paura viene dal buio, la paura viene dal fatto che tu non ti senti sicuro, non ti senti certo, ma non hai qualcuno incerto dentro di te, hai lo Spirito Santo dentro di te. Lo Spirito di Dio dentro di te. Lo Spirito di Dio. Gli uomini hanno, gli uomini, le donne naturalmente, siamo uniti, siamo guidati dallo Spirito. Possiamo avere uno spirito sbagliato, tremendo. Hai bisogno di liberazione. Hai bisogno di essere completamente lavato. E poi sottomesso allo spirito giusto, che è quello di Cristo. Cristo è il Signore, colui che dà la vita, il respiro e ogni cosa, si chiama Gesù Cristo. È Lui, la vita, il respiro e ogni cosa. Comprende tutto. È come se dicessimo: vuoi venire in un posto dove c'è la vita, il respiro e ogni cosa? Sì, 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 portalo in chiesa. Portalo in una chiesa dove si parla di Cristo. Portalo in una chiesa dove si loda Cristo. Portalo in una chiesa, non parlo solo di questa, grazie a Dio ce ne sono tante. Portalo in una chiesa dove Gesù è vivo. Perché vive in te, dillo alla persona vicino a te, Cristo vive in te. E tu vivi in Cristo. Amen, alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù. Quindi quando noi usciamo di qui, siamo dei portatori di verità, siamo dei portatori di gioia, siamo dei portatori di vita, siamo dei portatori di cose infinite. Noi non siamo limitati, noi siamo illimitati in Cristo. La parola di Dio non finisce, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, mentre le parole degli uomini finiscono. Noi abbiamo, gloria a Dio, noi abbiamo lo Spirito di Cristo in noi, e lo Spirito non muore. Lo Spirito non cede, lo Spirito sa che deve tornare verso colui che l'ha mandato, ed è il Signore. Amen. E noi ci troveremo col Signore. Noi possiamo parlare del Signore, dobbiamo parlare del Signore, dobbiamo creare un territorio dove abita il Signore, perché noi dobbiamo portare le persone in quel territorio. Non è il nostro, è il suo, ma noi abitiamo lì. E dove tu abiti c'è il territorio di Dio. Dove tu vivi c'è il territorio di Dio. Dove tu lavori c'è il territorio di Dio. Dove tu porti il tuo cuore, quel cuore batte per il Signore. Ti fa vivere con quel cuore, ma quel cuore batte per Lui. È Lui che lo fa battere. Amen. E i cristiani sono di Cristo. E noi possiamo proclamare le meraviglie del regno di Dio, le meraviglie della terra promessa. Le valli erano così tremende che non potevano nemmeno andare in fondo a quelle valli, ma la loro mente non era guidata dalla grazia di Dio, perché altrimenti Giosuè e Caleb sarebbero caduti, sono andati anche loro ad esplorare. Anche loro hanno visto i giganti, anche loro hanno visto le città fortificate, ma loro hanno detto andiamo, li combattiamo, li vinciamo. Sono tornati con una memoria diversa da quella che avevano loro, perché cosa avevano guardato? Avevano fissato qualcosa che Dio non aveva detto. Avevano visto qualcosa senza il sostegno dell'amore di Cristo. Ma Gesù ha vinto. Noi abbiamo il sostegno dell'amore di Cristo. Noi dobbiamo pregare per i nostri vicini, per la nostra città, per le nostre condizioni che ci sono. Non dobbiamo temerle, dobbiamo dire no, Signore, Tu hai vinto finché ci siamo noi. Tu sei vittorioso e noi vogliamo proclamare la Tua vittoria. Ricordatevi che stanno venendo tempi che non sono così come la gente li vorrebbe. Ci sono tempi difficili. Perché il nemico non vuole che rimaniamo tutti allegri, tutti felici. E quando manda delle persone adesso a rallegrarsi, le sue, le manda in un luogo dove ci sono tremende condizioni, dove si possono sniffare le cose, io adesso non me ne intendo di sta faccenda, comunque si possono violentare spiritualmente, possono fare delle cose sbagliate, dei peccati. Quello non è il posto che Dio ci ha confinato, in cui Dio ci ha confinati. Noi possiamo cambiare quel posto. Quando passate davanti a qualche luogo, pregate per quel luogo, invocate il sangue di Gesù in quel luogo. Io ho pregato per certi negozi e hanno chiuso dopo un po', almeno uno. Non volevo chiudere il negozio perché non andava bene, ok? Non vendeva robe buone. Ma Gesù vuole che noi proclamiamo il regno dei cieli dove siamo. La tua casa è il territorio che il Signore ti ha dato, è il regno dei cieli in terra. Nella tua casa metti una condizione in cui tu sai che il Signore ti ascolta, che il Signore ti vede, che il Signore ti accompagna, che il Signore ti guida. Poi invita una persona a cena da te, o due, non so, adesso a seconda dell'amicizia o del grado, eccetera. Quando vengono a cena da te, quel cibo avrà il sapore dell'eternità. Amen. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Gloria al tuo nome. Alleluia. Ti ringraziamo, ti lodiamo, Signore, ti benediciamo. Siamo un po' in ritardo, ma va bene. Alleluia. Adesso se qualcuno vuole ricevere preghiera, può venire qui davanti. Poi vengano anche i pregatori e intercediamo per le persone. Voglio pregare per un ragazzo, per una persona che non è qui, non è mai venuto qua. Per una persona Voglio pregare per lui, questo ragazzo ha bisogno del Signore. Nel nome di Gesù, Padre Santo, ti chiediamo di benedire questo giovane, ti chiediamo di liberarlo da ogni difficoltà, ti chiediamo se ci sono altri giovani che voi conoscete che hanno bisogno di essere liberati, uniteli a questa preghiera. Nel nome di Gesù siano distrutte le condizioni negative contro questo giovane, siano distrutte le condizioni negative della madre, delle persone che lui ha intorno. Nel nome di Gesù, il padre non ce l'ha, è lontano, o non c'è più, non lo so. Quindi nel nome di Gesù Cristo, sii benedetto, sii preso dal Signore, lasciati prendere dal Signore, lasciati convincere dall'amore di Cristo. Signore Gesù, trova tu la strada perché questo giovane sia salvato. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen, alleluia. Facciamo un applauso a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Ho scritto tanti fogli, se vi li leggessi, stiamo qua fino alle due. Perché sempre c'è bisogno di scrivere, almeno io. L'ultima domanda, chi sei in Cristo? La domanda che sappiamo tutti, no? Chi sei in Cristo? Se sei in Cristo, sei una creatura nuova. Le cose vecchie sono? Ecco, sono nate le? E cosa sono queste novità che tu hai? Perché noi possiamo mostrare le nostre novità con la parola. Le nostre novità non sono delle novità, sono novità per il mondo, ma per noi, perché è Cristo la novità. Tu sei in Cristo, tu hai lo spirito di Cristo, tu hai il cuore che batte per Dio, tu sei la novità su questa terra e resterai una novità eccelsa finché non sarai una novità nel cielo. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Quindi quando parlate con i vostri amici e le vostre amiche, potete dire: conosci l'ultima novità? E poi dopo loro diranno: ma qual è? Presentati, sono io. E loro diranno: e tu gli dici: e tu come la metti? Se avete la confidenza potete dire anche altre parole, altrimenti fermatevi un po' allo scherzo, prendete confidenza e parlategli di Cristo. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Grazie Gesù. Siete una novità. Cosa succede? C'è qualcuno che vuole? Invochiamo lo Spirito. Buona idea. Hai bisogno di parlare?
Serviamo dopo un attimo, visto che c'è tutta la chiesa riunita. La Silvana ci farebbe l'annuncio dell'evento del 22, che è una cosa un po' particolare.
È una cosa breve? Brevissima. Silvana, sicuro che sei breve? Allora ci farà... Ha mandato addirittura il profeta prima,
ad aprirmi la strada. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo rimandato un messaggio per rispecificare alcuni punti dell'evento di Natale e parto proprio dal fondo. Riparto da quello che ci ha detto Scuoppo quando è venuto a parlarci del testimoniare il Signore, no? E ci ha detto che una chiesa che testimonia è una chiesa che vive il risveglio. Ok? E voglio porre l'attenzione su questo. L'evento è stato pensato per essere un momento di informalità, di una merenda insieme per condividere il Signore con le persone che ancora non lo conoscono. Quando parliamo dell'invitare persone nuove, può essere mio marito che ancora non viene in chiesa, può essere mia sorella che è venuta qualche volta ma poi non torna, può essere mio figlio che è titubante. È un'occasione per stare insieme, condividere qualche canto natalizio, perché ci sta, è Natale, ci piacciono, ma soprattutto ci saranno delle testimonianze e ci sarà lo spazio per le persone che ancora non conoscono il Signore e non conoscono la nostra Chiesa in questo caso, per fare una domanda in più, per approfondire, cioè lo spazio è per loro, ok? Lo slogan, se vuoi partecipare, trova qualcuno da invitare, è un pochino per stimolarci. E questo lo dico perché in primis è una sfida per me, perché io sono la prima che quando mi sono detto ok, facciamo un evento dove invitiamo qualcuno di nuovo, mi sono chiesta chi invito, ok? È una domanda un pochino scomoda che ci costringe a essere un pochino più audaci, a parlare con la persona in più, a farci coraggio e dire dai basta, è tanti anni che ci penso, lo invito, ok? L'obiettivo per tutti, e anche qui riparto dal fondo del messaggio che è stato mandato, è che l'evento è di tutta la Chiesa. Se tutti ci mettiamo quell'entusiasmo di dire voglio portare qualcuno, voglio esserci, la riempiamo, perché l'obiettivo è avere una Chiesa piena di persone con le quali possiamo condividere chi è Dio e quello che ha fatto per noi, ok? Quindi l'invito non è mio, scusate l'invito, l'evento non è mio, l'evento non è di Alice, non è di Davide, non è di chi sta organizzando. L'evento è di tutti noi e prima di tutto è del Signore, lo vogliamo benedire, vogliamo che sia una giornata dove si manifesta la presenza dello Spirito Santo, ok? Se avete delle perplessità, delle domande, io sono disponibile a qualsiasi chiarimento, ok? Però mi raccomando, audacia, ok? Vi voglio incoraggiare, non voglio dirvi se non avete nessuno da invitare non venite, vi prendiamo, però non fermiamoci al ok mi prendono anche senza nessuno, carichiamoci sul voglio trovare qualcuno da portare, ok? Non so se ho reso l'idea, ad ogni modo sono qua, continuiamo, grazie Gesù.
Grazie Gesù. Allora invochiamo lo Spirito Santo, poi ripeto, chi ha bisogno di guarigione vuol venire qui davanti, venga, perché mentre cantiamo possiamo cominciare a pregare. È chiaro quello che ho detto, sì? Quindi se nessuno ha bisogno, andiamo fuori tutti insieme, gloria a Dio, meglio così.
Gesù.